One Podcast.
Questa persona esterna al gruppo, che avevamo conosciuto da poco quella settimana di session a Londra, ci dice: no, questa traccia è diversa, questa traccia vi cambia tutto. Senza quello che è successo prima di quel giorno non saremmo stati pronti. Abbiamo avuto anni e anni di gavetta a livello di resident DJ, a livello di produzioni. La produzione è quello che almeno personalmente mi ha fatto poi affacciare alla musica elettronica. Che cos'è questa cosa fantastica? Questa cosa così diversa? Che cos'è? Voglio scoprirlo. E io da lì, giorno zero, ho iniziato a voler capire come erano fatti questi dischi dance.
Ciao, sono Albertino e questo è Music Makers, un podcast di M2O e Intesa San Paolo On Air. Come nasce una canzone? Come si scopre un talento? Come si costruisce una carriera? Come si diventa un DJ internazionale? In ogni episodio vi raccontiamo la musica da un punto di vista esclusivo, cercando di trovare una risposta a queste domande. Music Makers, la guida definitiva alla musica contemporanea.
Caro Luca, i Medusa sono tre però,
sì,
eh?
Sì, però...
Dove sono? Salutiamoli.
Sono in giro, salutiamo Simo, salutiamo Matt, tra America, Bali, Australia, sono l'unico tranquillo qui.
Quindi, per fortuna. In città,
anche,
diciamo.
In città, sì, sì.
Però i Medusa, tra l'altro, stavo riflettendo, sono un progetto, nonostante il successo che avete avuto in questi anni, è un progetto abbastanza recente, perché siete nati nel 2018.
2018 è l'anno zero, diciamo, dove è nato tutto, anche se ovviamente ci siamo conosciuti prima, abbiamo lavorato insieme prima su diverse cose, però Medusa nasce senza sapere cosa stava succedendo nel 2018 a Londra. Maggio del 2018, esatto.
Ma voi tre facevate delle altre cose insieme?
Sì, facevamo
prima
altri progetti che, diciamo che...
Con altri nomi,
che sai bene, perché già ci supportavi prima del giorno zero. E comunque sì, avevamo già provato a fare qualcosina e diciamo che c'erano stati dei buoni risultati.
Sì, non era...
Per quel momento. Per il punto in cui eravamo, erano degli ottimi risultati che ci hanno permesso poi appunto di arrivare a fare quella settimana di session a Londra a maggio del 2018, in questi studi di una grossa etichetta, e per noi era il sogno. Ci siamo spremuti, ci siamo rispremuti e...
Quindi è il lavoro che avete fatto prima che vi ha portati lì?
100%, 101%, perché senza quello che è successo prima di quel giorno non saremmo stati pronti. Abbiamo avuto anni e anni di gavetta a livello di resident DJ, a livello di produzioni. Cioè, noi iniziamo a giocare, io personalmente credo da quando avevo 14 anni con il computer, tastiere.
Cioè, tu sei quello un po' più
sì,
da
sì,
studio.
Un po' più su studio, computer, tastiere, suoni, plugin.
Ma chi ha deciso di cambiare il nome del progetto? Perché prima eravate SDJM,
esatto.
Giusto?
Allora, la realtà è una sola, che noi tre, immagino come tutti, quando hanno qualcosa in mano da cui, cioè, formato con un percorso, sono affezionati a questa cosa. Ed è sempre difficile dire, no vabbè dai, cambiamo tutto, resettiamo. Cioè, per noi era già un percorso quello che avevamo fatto fino a lì. Esternamente questo ragazzo
percepito, diciamo, esatto. Era diverso,
e questa persona esterna al gruppo, che avevamo conosciuto da poco quella settimana di session a Londra, ci dice: no, questa traccia è diversa, questa traccia vi cambia tutto, cambiate nome, dovete cambiare nome, dovete farvi conoscere con un altro
nome. È il vostro
nome.
Attuale manager.
Esatto, Sergio, lo salutiamo.
Che salutiamo,
sì,
che è stato molto importante per voi.
Importantissimo, è un rapporto di odio-amore, come credo sia normale lavorativamente parlando, soprattutto con un manager, però gli vogliamo bene, e perché ci ha fatto vedere quello che noi non riuscivamo a vedere. Non è semplice, eh. Quando sei dentro tu vedi...
Beh, da fuori è un po' più semplice.
Probabilmente da fuori ti rendi conto, ma da dentro, quando vivi giorno per giorno il tuo percorso, fai sempre fatica a dire ok, va bene, basta, cambiamo, resettiamo, partiamo da zero, perché poi vuol dire quello.
Ma anche perché voi non eravate proprio dei ragazzini nel 2018, nel senso siete,
esatto,
giovani, però spesso si associa il momento di maggior successo di un artista a un'età intorno ai 20-25, no?
Eravamo invece... oltre i 30. Sì,
quindi vi sentivate già
30,
un po'...
Sì, già grandi. Quindi...
Non accettavate,
no,
di dover cambiare nome.
Però c'è da dire una cosa, che esempi come Mostri Sacri, come Ghetta, che arrivano al grande pubblico ad un'età, chiamiamola più adulta, ti fanno comunque pensare. Ovvio che li vedi sempre come... un qualcosa di irreale, cioè là, loro sono là, cioè non esistono veramente,
non può
arrivare là, quindi fai sempre un po' fatica a rapportarti a determinate realtà. Però ti lasciano sempre un po' quella idea di possibilità che magari può anche essere giusto.
Può succedere. Ed è successo.
È successo.
Scusa, ma Sergio, per esempio, no? È stato lui ad avvicinarvi sia allora, voi o viceversa?
La storia è stata questa, che nel progetto precedente il nostro manager Kevin Harris, che non è Calvin Harris, scherziamo sempre su questa cosa, ci aveva portato appunto a fare questa session. Perché? Perché avevamo realizzato due dischi cover e lui ci ha detto: ragazzi, belli, bravi, funzionano,
quello
sì.
Quello di Whitney Houston in particolare.
Esatto,
sì.
Esattamente. Però ci ha detto, però dovete fare qualcosa di originale, perché le cover va bene, però... No, sai, arrivare ad un certo livello con una cover è difficile, in pochi ci riescono. Ci può riuscire, però è difficile. Dovete fare qualcosa di originale. E noi, va bene, proviamo. Allora ci ha organizzato questa session, settimana di session in studio a Londra. Abbiamo fatto 5 giorni, dove abbiamo fatto, penso, una 15 di tracce.
Ma partendo da zero è nata, per esempio...
Allora, la realtà è che abbiamo fatto 14 tracce, diciamo così. Sai, quando ti affacci per la prima volta a scrivere cose nuove, fai sempre riferimento alle tracce che sono in giro, prendi sempre spunto, fortemente spunto, quindi sono molto vicino alle cose che già senti. E... eravamo lì in studio per la prima volta in un posto così importante, allora non abbiamo fatto altro che fare la stessa cosa, cioè c'è il suono che ci piace di quell'artista, okay, andiamo lì vicino. Fine settimana cosa succede? Che in uno di questi giorni c'è questo ragazzo che si chiama Josh, che avevamo chiamato noi, però lui arrivava dalla chiesa, lui cantava nei cori gospel, cioè studio, pezzi elettronici, mai, cioè aiuto, non si può. E allora l'abbiamo convinto a venire in studio per scrivere.
E dove l'avete trovato?
Ma ci avevamo mandato una demo di un pezzo completamente, sai, quelli chitarra, voci,
che
molto...
non c'entrava niente con l'elettronica.
Però c'era qualcosa, non lo so, sai, quelle cose lì che dici, questo ragazzo c'ha gusto, cioè, non c'entra niente, però forse è stata proprio quella la chiave che poi abbiamo riportato sempre. Prendere qualcosa al di fuori del classico mondo house, elettronico, dance, per mescolare e così poi cercare di creare qualcosa di unico, nuovo per quanto si possa essere nuovo oggi, no? E abbiamo fatto questa session di mezz'ora, non di più, dove abbiamo realizzato Piece of Your Heart al 95%, direi, perché poi non è che ci sono stati grandi stravolgimenti.
Però se mi permetti, certo, io ti correggerei quando tu dici, sai, vai in studio, senti le sonorità che ci sono in giro e ti trovi ispirazione.
Certo.
Per me, e questo è un complimento, la vera forza di Piece of Your Heart sta nel fatto che voi avete in un certo modo trovato un suono nuovo che vi identificava.
E che proprio poi questo, è proprio questo, esatto, sì, quello è favoloso. Quando sei dall'altra parte del... No.
sì, è successo proprio questo.
Proprio per questo, quella traccia che abbiamo realizzato in mezz'ora, che è stato un puro esperimento, puro, talmente puro esperimento, che nella traccia c'è Josh che parla quando entra a registrare e dice: scusa un attimo, ma se facesse così, in inglese, what, sorry, just quickly, what if is, dopo ti farò sentire una cosa, non spoilerò troppo.
Okay.
E allora per noi, soprattutto per me, che io sulla produzione sono molto, no, deve essere perfetto, no, aspetta che ci devo lavorare ancora, non è ancora pronto. Fine settimana facciamo sentire le 14 tracce e il manager Lienar della label, l'amico del nostro manager Sergio, sul divano, questo l'ho già sentito, ma questo non va bene ragazzi, ah, basta, finito le tracce. Noi, i ragazzi Simo e Matt mi guardano, facciamo sentire,
Perché no?
No, perché non era pronta. Cioè, perché okay, è come un pittore, no, che ha giusto imbastito. Però è lì che capisci cosa arriva alla gente. L'idea arriva alla gente. Non arriva, sai, l'equalizzazione delle drum, il basso, come suo. No, arriva l'idea. E l'idea era già lì, chiara e limpida. Anzi, poi puoi solo andare a sporcare. Allora, dopo penso 10 minuti di dibattito tra di noi, da italiani che siamo, va bene dai ragazzi, avevo il mio backbook che non era questo perché era qualche anno fa, ho fatto così, ho detto va bene dai, parto, parte l'intro, parte il cantato, quando si ferma il cantato entra il parlato, what story just keep what if is, drop, Sergio inizia a urlare, sale sul divano e noi ci guardiamo come cosa sta succedendo perché ragazzi, questo bestiale, mostruoso, questo wow, tutti che si guardavano, tutti che urlavano, noi tre eravamo lì un po' come dire sì vabbè ok dai, so, come al solito, sai, i manager sono tante volte sono lì a dirti sì questa cosa vedrai, fidati, ti cambia la vita, è un successo, però eravamo già grandicelli, no, eravamo già in un punto in cui tanti ci avevano raccontato favole, noi continuavamo a crederci, però sai quando te lo dicono così tu dici sì va bene ok dai ok va bene così. Allora da quel giorno ancora eravamo tranquilli, cioè spensierati, siamo andati a mangiare insieme con Sergio e ci ha raccontato proprio ragazzi fidatevi di me, questa cosa vi cambia la vita, ciao, e se ne andò. Maggio 2018 noi avevamo il progetto precedente, volevamo rilasciarla per il progetto precedente e lì è iniziato il dibattito con lui
sul nome,
è sul nome che non c'era
perché quello vecchio doveva essere
sì,
il passato,
perché lui da professionista, da persona di esperienza del settore, ha detto ragazzi voi dovete avere una nuova immagine,
sì.
Il prodotto è nuovo,
no,
il
anche
sound
perché
è nuovo.
Il sound è nuovo e non bisognava essere legati a quella
che
vecchia,
è vero, ad oggi ti dico ha ragione,
col senno di poi aveva
ma lì
ragione.
Dici di no, siamo passati da voi prima di questo, era forse era giugno quando siamo passati da voi, ancora cioè non c'era niente, e quando ti abbiamo fatto ascoltare il pezzo mi ricordo,
io me lo ricordo
e mi viene da ridere perché da lì in poi cioè non si è mai fermato, cioè ogni giorno è successo qualcosa, sai quando sei nella tempesta poi vai, cioè
però la reazione che ha avuto Sergio è la stessa reazione che ho avuto io quando me l'avete fatto sentire quella volta a pranzo vicino alla radio.
E sai cos'è il problema nostro? Che il produttore quando crea il pezzo lo conosce in ogni elemento, l'ha scisso in qualsiasi parte, quindi
sì,
non
però,
lo percepisce più,
però
in quel modo
è
là.
Solo una mente esterna fresca che,
esatto.
Che può darti un giudizio più
reale.
Io
ho percepito
più vero.
Questo credo a fine luglio siamo stati avevano credo fatto penso Tomorrowland in Italia, qualcosa del genere, era il 2000,
sì,
non
un esperimento.
Viene suonata questa demo. Io mi ricordo c'erano Simo e Matt come progetto precedente, ero dietro la console, ero seduto, mi ricordo giù, quando l'hanno messa, mi ricordo Matt che si ricorda ancora.
Suonava bene,
Ho iniziato a tirare i pugni su questa cassa che c'era dietro la console.
E chi l'aveva messa? Dei DJ italiani o dei
no,
DJ?
No, no, Matt e Simo.
Ah, loro l'hanno messa
proviamo,
perché avevano suonato.
La proviamo, vogliamo provarla.
Giusto.
Vogliamo provarla. E io come al solito, ma raga, aspetta, no, non è il momento. L'hanno provata, io mi ricorderò sempre, Matt mi guardava, ho iniziato a tirare dei pugni così su questa cassa che c'era dietro perché, cazzo, qua c'è qualcosa, scusa la parolaccia, qui c'è qualcosa, cioè, è vero forse, perché ancora era luglio, però ancora non è successo niente, passa luglio e Simon gli dice a Sergio, ma sono passati 3 mesi, la traccia.
Vabbè, ma calma, oh.
Allora cosa succede? E dice, Simone, abbi fiducia, se entro sabato BBC non la suona, fai quello che vuoi, io me ne vado, come se non ci fossimo mai conosciuti.
Ma io la stavo già suonando in Italia.
Tu l'avevi già sentita, e credo non... anche messa, no, credo che forse l'avevi già messa, però come, cioè senza real, no, senza sapere.
No, perché io ricordo di aver detto ai ragazzi, non so se c'eri anche tu quella volta, penso di sì, quando l'ho sentita ho detto, se me la date la metto oggi. Stupore.
E verso la fine la suonano e cosa succede? Che le label, le major, non le indipendenti più piccole, le major
si interessano.
scrivono la radio chiedendo che cos'è, quindi Sony, Universal,
conosco
Warner.
Queste dinamiche
esatto, e noi alla prima email mi ricordo offerta simpatica, chiamiamola così, ma proprio noi, va bene, siamo
va
su
benissimo.
Major, qualsiasi cosa, ok, firmiamo. Sergio, no, come no, aspettate. Cioè lui era molto calmo e paziente, ma noi no, capito, noi avevamo voglia e ci ha fatto aspettare. È passato luglio, è passato agosto, hanno iniziato a scriversi le major, è iniziato ad esserci un'asta per il pezzo.
Perché nel frattempo era esploso d'estate.
Le ha iniziato a suonare le radio, poche però, BBC, voi, e quindi c'era interesse, c'era molto interesse. E finché arriva, mi ricorderò sempre, un'offerta da, credo, non so se posso fare il nome di Major, però vabbè, da Warner con i Disciple, che erano quelli che avevano fatto Out Deep Is Your Love con Calvin Harris,
certo,
che erano interessati a essere sulla traccia con noi, come feature, e con un'offerta, parliamo anche economicamente, che per noi, che eravamo zero, era interessante, e allora noi avevamo già stappato le bottiglie. Ma Sergio, quando ci chiama, invece che fare festa, ci dice: non accetteremo. Cioè, come non accetteremo, Sergio? Cioè, per favore, dove dobbiamo arrivare? Cioè, dovevo arrivare? Allora, passa ancora, penso, un altro mese. A settembre arriva Universal, e Universal dice: fermi tutti, voglio questa traccia, deve essere nostra. E poi all'EDI, che c'è stata recentemente ad Amsterdam, di quell'anno, del 2018, ci sediamo al tavolo con Universal e firmiamo il contratto di Piece of Your Heart e del disco dopo, che sarebbe stato poi Lose Control.
Quindi è stato lì il momento in cui la vostra vita ha
preso foto dove siamo al tavolino con tre calici, cioè, io
prima
Marta.
Eravate tre ragazzi della provincia di Milano. Tra l'altro, sì, è curioso sapere anche un po' la vostra gavetta, perché vabbè, io magari conosco un po' meglio Simone.
Come un po' tutti i DJ di quel periodo, facevamo il resident tra Limelight, altri locali di Milano, Mattia un po' più lato Como, e facevamo resident, no? Quindi mettevi Rihanna, mettevi... Cioè, che voglio dire, era gran bella musica pensare oggi,
certo,
no?
Certo.
Però facevi la parte introduttiva, poi arrivava l'ospite, allora tu ti spostavi, poi rifacevi chiusura, e questo era la normalità il venerdì e il sabato, qualche volta il giovedì e la domenica, ed è stato lungo 10-15 anni almeno, lato DJ, perché poi appunto la produzione in realtà nasce prima, cioè la produzione è quello che almeno personalmente mi ha fatto poi affacciare alla musica elettronica, perché... è stato probabilmente il fatto di aver studiato pianoforte e musica classica da 6 a 12 anni.
Come Simone?
Sì, Simo ha fatto organo, io ho fatto pianoforte.
Perché ricordiamo che Simone ha fatto, prima di essere uno di voi tre Medusa, era insegnante di musica al liceo,
esatto,
no? Incredibile.
Non l'avresti mai detto, nel senso,
mi raccontava dei,
no,
suoi studenti, certo, che dicevano: vai, grande Simone.
E quindi quel percorso, penso,
beh,
che quello, sia
vi
ha, un po'...
quello vi ha aiutato molto.
Ci ha aiutato in due cose. Ah, vabbè, sicuramente a far crescere, no, le nozioni, la cultura musicale, quello che vuoi, ma ti mette davanti, quando dopo io ho arrivato a 12 anni, dopo 6 anni di pianoforte, di musica classica, quando arrivi a quell'età là.
Ma quella è una formazione.
Però,
molto
da una
importante.
Parte è molto, come dicono in Inghilterra, boring, no? Da un certo punto,
beh,
musica,
certo,
classica,
sì,
capito, a 12 anni. Tutti iniziano a diventare ragazzini.
Però
no?
Quella è stata la vostra fortuna.
Quella è quella cosa che mi ha fatto sentire in radio per la prima volta un pezzo dance e dire: che cos'è questa cosa fantastica? Questa cosa così diversa? Che cos'è? Voglio scoprirlo. E io da lì, giorno zero, ho iniziato a voler capire come erano fatti questi dischi dance.
Quindi hai unito la tua formazione, diciamo, classica. Alla tecnologia.
Esatto. Eh sì, perché poi erano anche i periodi in cui c'erano i computer a casa, i primi computer, perché oggi sai, il portatile va ovunque, ma ai tempi o andavi in studio o non potevi fare musica, e i primi computer a casa ti permettevano di attaccare una tastiera e iniziare a fare delle cose. E lì penso che sia stato il periodo più bello a livello produttivo, perché non hai regole, vai per dove ti porta la testa,
facevi tutto da solo
e vai. Purtroppo ho bruciato l'hard disk e questa cosa mi viene
non
male,
non hai più materiale, no, di repertorio.
No, avevo non so quanti dischi brutti c'erano lì dentro, perché tanti, migliaia credo, erano tutti brutti, però sono stati parte del percorso che uno deve avere. E la prima, mi ricorderò sempre, ho fatto questo remix di Blue ai tempi, perché
degli Eiffel.
Sì, era il 2004 credo, una roba del genere, ed è stata la cosa che mi ha fatto un po' entrare nei vari circoli dei forum online, dove mettevi le cose, chiedevi il parere, finché poi mi ricordo che qualcuno di una radio, prima di MySpace erano proprio i forum, quelli
da nerd,
sì,
totale,
cosa pensi? Credo che l'equalizzatore sul... capito.
Ma mi sai cosa? Mi vorrei riagganciare a quello che dicevi prima, perché tu, nonostante voi siate diventati oggi diciamo una realtà importante nel mondo dei club, nel mondo dei festival, no? che poi ci arriviamo al vostro certo, live, certo. Hai parlato tanto dell'importanza che ha avuto la radio, perché comunque voi, secondo me, avete avuto questo successo perché avete fatto una canzone fondamentalmente pop.
Per radio.
Per le radio. Sì, quindi, sì. Visto che oggi si parla tanto, poi arriviamo anche a quanti streaming avete fatto, no?
Perché
anche
poi te lo chiedo perché non tengo i conti.
No, io non so il numero esatto, però so che stiamo parlando di miliardi, non di milioni. Quindi, in realtà, il media radio, anche se stiamo parlando del 2018-2019, è ancora importante. È
fondamentale, perché senza quello, cioè, l'idea di Piece of Your Heart, la base, è fare qualcosa che va bene, che house, va bene che lo suoni, va bene tutto, però lo voglio ascoltare in macchina, lo voglio ascoltare in radio, lo voglio sentire in giro, perché è quello poi che è quello che lo fa arrivare alla gente. Va bene il club, all'appassionato, a quello che è interessato alla musica elettronica, ma chi non lo è, dove lo sente? È quello che ci ha fatto, forse è proprio il valore che abbiamo sempre dato alla radio, quando anche facevamo i resident, dove tutti quei grossi dischi, appunto Arian, quelle cose lì che la radio ti faceva arrivare e vedevi
quello
è
stato un altro tipo di formazione che avete, cioè di cultura, è un fatto generazionale.
Certo,
anche,
certo, siamo stati fortunati ad essere in quel periodo lì a dare l'importanza a queste cose, e sono state a loro volta importanti per noi, perché noi abbiamo fatto altro che tradurre un pezzo house per chi non andava a ballare.
Certo, è per tutti.
Abbiamo messo insieme le due cose.
Ma come vi dividete i compiti quando producete?
Allora, io sono più lato computer, quindi mi puoi chiedere qualsiasi plugin, il suono, il sound design, poi vabbè, mi piace anche suonare sicuramente, però quello, ti dico la verità, mi piace di più quando sono da solo, perché mi piace molto, cioè, non avere niente, cioè essere da solo, suonare, perché già quando c'è qualcuno, che è diverso dal performare sul palco,
okay.
È chiaro, proprio entrare nella tua testa e andare, quello lo fai da solo, non lo fai con nessun altro intorno, perché non lo so perché siamo fatti così, non lo so, però è bello. E quindi sono io davanti al computer, però Matte e Simo hanno tutto il loro bagaglio, tutta la loro cultura musicale che è più ampia della mia, perché la verità mia è che dopo che ho studiato pianoforte classica mi sono affezionato al mondo della musica elettronica dance, quindi tante cose me le sono anche perse, e perché ero proprio iper appassionato, sai, quando sei là. Loro portano tutto quello che c'è stato, perché la loro cultura musicale è veramente enorme, e poi penso che alla base di Medusa e alla base di qualsiasi progetto dove non si è da soli, la condivisione delle idee, il confronto, perché la visione di una persona sola non può mai essere, come posso spiegarla?
Il gruppo globale ti rende più forte, no?
Il gruppo ti dà la
Andate
visione.
Andate d'accordo? Litigate?
Sì, però litighiamo.
È una convivenza tipo un matrimonio.
È un matrimonio, però qual è il discorso? È che la finalità è la stessa. Non c'è mai qualcuno che vuole stare sopra gli altri, e non c'è mai qualcuno che dice una cosa giusto perché vuole avere ragione o dare addosso a qualcun altro. Si dice qualcosa per il bene del gruppo e per la finalità. Questo lo dico adesso, ma litighiamo comunque. È bello così. Se non litigassimo, non sarebbe sano il rapporto.
Quando i Medusa sono esplosi, poi diciamo che c'è stata l'esigenza di uscire, portare i Medusa nel club, nei festival, eccetera, no?
Certo,
e inizialmente vi siete organizzati in un modo un po'...
Esatto, diciamo, diverso da quello attuale. Perché?
Sì.
Perché partiamo dal presupposto che zero totale per chiunque, Medusa non esiste. Ok, quindi Sergio, che aveva grande esperienza a livello di clubbing, di club underground, di DJ underground, ha sempre avuto la visione di vedere Medusa come un progetto perlomeno lato DJing più underground, perlomeno inizialmente, cosa anche lì che per noi è stato un po',
perché voi eravate più facili prima,
sì, però c'è anche da dire che la passione per la musica elettronica underground c'è sempre stata. Personalmente sono sempre andato alle serate, quelle un po' più minimali,
un po' più alternative, cose.
Perché? Sì. Perché l'interesse verso la musica elettronica era talmente grande che vai lì a sentire, no, cose diverse, e quindi abbiamo poi accettato questa cosa, ed è stata una cosa che è stata non utile di più. Perché? Perché oggi possiamo produrre tracce mainstream, chiamiamole così, tracce per radio, tracce pop, però suonare allo Space di Miami, dove comunque fai 8 ore e non fai musica prettamente commerciale, diciamo, no? Fai musica, cioè 8 ore dove esporre il tuo mondo, dove far sentire cose. Ed è una cosa che probabilmente noi non avremmo fatto all'inizio. Avremmo probabilmente fatto qualcosa di più immediato. Però anche lì devo dire la figura del manager, la persona giusta, perché poi non è che basta avere il manager, deve avere la visione, deve avere esperienza, conoscere le cose come funzionano, e lui l'aveva in quel momento.
Quali sono i paesi nel mondo dove il progetto Medusa ha avuto più...
Allora, penso che inizialmente l'America a livello di show sia stata quella che ci ha fatto esplodere, perché per due motivi principali, perché ci siamo ritrovati 2019 a uscire, gennaio 2020 eravamo ai Grammy e febbraio, sai anche tu cosa è successo, Covid, chiuso, finito, cioè il giorno prima eravamo lì con gli occhi, no, a sognare, adesso succederà qualsiasi cosa.
Io un ricordo, wow, incredibile del Covid con voi.
Mi ricordo anch'io, sì sì, mi ricordo, siamo venuti a fare un'intervista e lì era poco dopo i Grammy, mi ricordo Matt, tra l'altro non sapevamo ancora cosa fosse, ma Matt ha preso il Covid, ha avuto la febbre perché dopo 2 settimane non capivamo perché, lui anche lui ha detto ragazzi c'ho 40 fisso, che cioè boh.
Sì, perché The Piece of Your Heart ha avuto successo proprio nel quell'anno
poi
lì.
Quando ci hanno nominato i Grammy c'è stata la svolta tra virgolette a livello internazionale, perché poi ovviamente hanno, sai, un riconoscimento di un certo tipo, la gente dà un valore di un certo tipo a questo avvenimento e anche per noi è stata questa cosa, però poi hanno chiuso tutto. Però c'è stato un grosso però, che tramite il nostro agente americano, lui ci chiama e ci dice ragazzi, posso farvi venire in America qualche settimana, facciamo un visto particolare perché con l'agenzia, il consul, bla 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 bla, vi faccio arrivare. E quindi noi siamo andati in America e siamo potuti andare nei paesi che non hanno mai chiuso durante il Covid, okay, a fare show, perché ci sono stati un sacco di paesi in America che non hanno mai chiuso. Poi qual è stato il problema? Che una volta dentro il Covid continuava ad esserci, fuori soprattutto perché era tutto bloccato, e quindi è iniziato a dirci ragazzi, però se uscite poi non potete più rientrare, state qua altre 2 settimane, state qua un'altra settimana, state qua altre 2 settimane, a un certo punto io dovevo tornare e cosa devi fare? E quindi quello, cosa è successo? Che ci ha dato veramente una spinta grossa in America. E poi da lì
la candidatura ai Grammy Awards è stato, diciamo, quello che ha fatto
cosa ancora oggi di surreale, perché sei catapultato in questo posto dove tu arrivi, il red carpet, e c'è Skrillex, e ci sono i Chemical, e ci sono
poi dalla provincia di Milano, sì, tre disgraziati.
Esatto, ma è vero, perché tu arrivi lì a fare la foto con tutti questi fotografi e dici ok, va bene, andiamo, poi ti siedi e c'è Alicia Keys che presenta, no? E lo vedi come un qualcosa che ami talmente tanto che sì, vorresti essere lì, però tutti vorremmo essere lì tra virgolette, no? A vedere questi artisti, a conoscere questi artisti. E poi c'è lì Usher, c'è lì a 2000, cioè dici, noi quando siamo arrivati ai Grammy abbiamo detto tutti, c'erano Chemical, c'erano Skrillex, c'erano artisti mostri sacri. Allora noi siamo arrivati lì, vabbè ragazzi, oggi andiamo a farci una passeggiata perché tanto, voglio dire, no? Però poi quando sei lì e tirano fuori il cartellino e iniziano a dire la categoria e iniziano a dire, tu si inizia a dire però aspetta un attimo, cosa succede? Matt, cosa nel caso, cioè se cosa, no, no, non so. Poi vabbè, hanno detto Chemical Brother, però vabbè,
vabbè
va bene,
va bene.
No. Mi ricorderò sempre Skrillex che si è preso male, malissimo, se n'è andato.
Sì,
perché voleva vincere.
Non ha accettato.
Era con TI e pensava di vincere, perché lui ogni volta che è stato nominato ha vinto. Però ha vinto i Chemical, voglio dire. Wow. E poi vabbè, giornata surreale, perché in tutto questo è stato il giorno in cui Kobe è morto. E eravamo allo Staples Center, che dove giocano i Lakers, e quindi fuori c'erano tutte le persone con, sai, in preghiera. Quindi
certo.
Un miscuglio di emozioni devastante. Matt ha preso il Covid, lo dico ufficialmente adesso. E la sera ci siamo ritrovati alla festa anche lì è assurdo, la festa di Diplo in questa casa dove c'era lui che organizza questa festa per i Grammy, quindi è tutto così surreale.
Negli anni poi avete mantenuto qualche rapporto di amicizia con personaggi molto famosi di cui vi potete vantare con gli amici al bar?
Abbiamo conosciuto tante persone, tanti artisti. Posso dire una cosa, che le persone, gli artisti che sono veri artisti, che lo fanno per dare qualcosa, va bene che poi c'è il business, va bene che c'è quello che vuoi, ma tu lo fai perché vuoi dare qualcosa, e sono quelli che sono rimasti. Cioè, quando parli con David Guetta, ok, e quando lo vedi che viene lì, mi ricordo quando fece il remix di Bad Memories per noi, me lo ricorderò sempre, eravamo in green room all'Ushuaia, è venuto lì, ha iniziato a prendermi dalle spalle, mi fa no perché adesso il drop, il build up, mettiamo le drum così, cioè era gasato,
l'entusiasmo
più di me, che ero lì davanti a David a sentire lui che parlava del remix del nostro pezzo. Dice, sì va bene, fallo così. Cosa devi dirgli? E a parte questo, poi grandi musicisti, grandi cantanti, artisti, cioè il bello del songwriter, di queste persone qui, è che lo fanno per la passione dello scrivere, di comunicare, di far arrivare qualcosa.
È molto faticoso girare il mondo, perché comunque c'è un aspetto che nessuno vede, perché oggi no, noi pensiamo questo mestiere
vedi solo l'aereo,
vedi la cena, vedi la festa con palchi pazzeschi, no? Io intanto invece penso anche all'aspetto, diciamo,
quello che
c'è dietro, che è molto faticoso.
Lo è sicuramente, perché lo so anch'io che prendere il jet è comodo, però comunque quando sei nel vortice delle cose da fare, gli impegni sono tanti, le cose da fare sono tanti, i pensieri, le responsabilità sono tante. Però credo che la fortuna che abbiamo di poterlo fare non ti faccia più
sentire il peso.
Niente. Cioè sì, quando finisci alle 7 di mattino all'AI di Ibiza, poi devi andare in aeroporto, alle 8 e mezza c'è l'aereo, poi torno. Però è bello così. Probabilmente arriverà il punto in cui diremo però aspetta un attimo, facciamo un po' meno.
Quando sarete un po' più anziani, non è ancora un
probabile, però penso che in questo momento tutti e tre vogliamo vivere questo, perché se non altro sentiamo ancora che abbiamo tanto da voler dare, perché poi musicalmente sai cos'è? La musica alla fine segue un po' la vita che hai, la vita che fai, e sicuramente nell'ultimo periodo siamo stati veramente lanciati a destra e a sinistra, e probabilmente questo livello di tempo e di spazio
per la vostra vita personale
dobbiamo ringraziare le persone che abbiamo intorno, che hanno la pazienza.
Ma riuscite a far conciliare i rapporti anche
allora la risposta è vita... sì, ma solo perché le persone che si sono intorno a noi ci vogliono bene, capiscono e ci supportano, perché se non avessero la pazienza
non è facile stare a fianco
no perché
a
poi,
chi ha una vita così.
Se anche tu cosa vuol dire quando sei stressato, sei nervoso, quando c'è la pressure dalla label, le robe, diventi nervoso,
poi spesso non ci sei,
non
sei in giro per il mondo,
magari sei in giro perché devi stare lì la volta in più. Quindi dico di sì, per fortuna, ma solo perché anche lì c'è la finalità di fare qualcosa insieme, di stare insieme, perché sennò se uno deve pensare a se stesso ti direi di no.
Il live, perché prima hai citato Ibiza, dove voi avete una residenza ormai da anni, poi mi sembra che David Guetta i primi anni che voi siete esplosi vi ha aiutato, vi ha preso un po' sotto la sua ala. Però il live, prima abbiamo detto uscivano Matt e Simo come DJ singolarmente, e poi si è trasformato in questo progetto che è Medusa 3,
esatto. Cosa succede? Che abbiamo avuto inizio anno, fine anno scorso in realtà, tra di noi abbiamo detto, soprattutto Matt che poi è quello che faceva il DJ per Medusa da più tempo di tutti, ha detto ragazzi però cioè, voi suonate, ok? Voi avete qualcosa che tanti altri DJ non fanno, cioè perché lo mettiamo insieme?
No, perché questo? Tra l'altro si abusa del termine, del verbo suonare. E invece voi suonate veramente.
Sì, forse, ma credo perché, sai, in inglese dici play, va bene così. Io che suono il piano, guardo il DJ e dico sta suonando, perché sì, è giusto così.
Ma qualcuno
cioè,
un po', diciamo, conservatore.
Sì, esatto, ma quello poi lascia il tempo che trova, credo, perché poi se dobbiamo stare a vedere i termini e la cosa. Alla fine stai dando qualcosa, la musica, quello che vuoi, quindi che non suoni il piano è un altro strumento, va bene, tecnicamente è un'altra cosa, ma
no.
Però questo appunto fa dire soprattutto, ma perché non mettiamo insieme le cose? Ok, come possiamo fare? Perché Simo, ok, Simo ha fatto organo, ovviamente suona organo, tastiera, pianoforte, io suono pianoforte, le tastiere, e tra le varie discussioni, meeting con manager e altre cose, salta fuori l'idea di mettere insieme un pianoforte, delle tastiere, drum machine, strumentazioni elettroniche varie e la console. Quindi cosa succede? Che dal DJ set classico teniamo la base di DJ set e in un modo ibrido andiamo ad aggiungere il pianoforte, le tastiere, altri strumenti elettronici. Perché? Perché comunque quello che stiamo, che abbiamo fatto quest'estate resta un DJ set.
Cioè, voi smontate, diciamo, un progetto delle esatto. vostre tracce e alcune parti le fate dal
esattamente.
Vivo.
Esattamente, rimuoviamo parti, sezioni e le cambiamo anche a livello di tesura, perché poi sei meglio di me che anche il DJ dal lato suo ormai ha strumentazioni che permettono di loopare, certo, allungare, saltare,
allungare,
e accorciare. Questo ci fa comunicare tra di noi e tenere magari una parte più lunga dove facciamo una solo piuttosto che accorciare o passare. E sicuramente stimolante, e c'ha, la realtà è che quest'anno l'hanno...
Ma come è accolto dal pubblico dei club questo
allora,
tipo di...
Allora, siamo partiti senza avere idea.
Non è una roba...
No, esattamente,
vi
nessuno.
State complicando un po' la vita, no?
Per parlare sempre di David c'è quella, certo.
Ma chi ve lo fa fare?
State complicando la vita, cioè...
Vedi. Vedi l'esperienza.
E lui, c'è giustamente.
E tu guarda il processo inverso che ha fatto Calvin Harris... che era musicista fondamentalmente, certo. Inizialmente usciva come musicista, poi qualcuno deve avergli detto guarda che fai il DJ
è chiaro
è molto più comodo,
è chiaro. Però se non altro oggi, dove tutto corre, c'è un sacco di cose, ci sono troppe cose, e ci serviva qualcosa comunque che ci permettesse di fare uno step a lato da tutti in qualche modo. Ovviamente non è che dice hai rivoluzionato,
però una cosa in più che molti non hanno,
e quello
no?
che vedo io è la cosa bella, è che quando tu suoni live e hai la gente intorno a te c'è uno scambio secondo me diverso con il pubblico rispetto a un classico DJ set, perché per quanto tu possa avere il rapporto col pubblico, giustamente perché loro ti seguono, quando hai in mano lo strumento è proprio suoni la nota, la gente... Quest'anno è stata per me una scoperta vedere la reazione che hanno avuto.
Secondo me è ancora più emozionante.
È emozionante, poi anche loro, cioè, sono dentro lo show, capito? E questo è, secondo me, a parte che ci ha aperto veramente gli occhi per quello che possiamo andare a fare, perché ovviamente l'anno zero, se anche tu parti con qualche idea, poi lo fai e dici, ah, ok, questo no, questo sì, più di questo, meno di questo, perché non facciamo così? Daremo sicuramente tanta importanza a questo, perché? Perché comunque anche a livello poi di produzioni ti dà tanto, ti fa avere tanti punti nuovi, ispirazioni, input.
Sì, vedere la reazione della gente secondo me...
Sai, stare qui è fantastico, è sempre quello che ho voluto fare, però quando sei là... Lo sai anche tu, cioè sì. Metti qualcosa e ok.
Oltre ad essere una grande emozione, è anche ti fa capire quello che funziona.
Subito, in zero. Sì.
È il tuo computer?
È il mio attuale portatile.
Quindi adesso mi fai vedere cosa c'è dentro questo
adesso
computer.
Adesso riapriamo dal 2018, quando l'ho chiuso per l'ultima volta, ho detto è finito, via, riapriamo il progetto originale di Piece of Art.
Davvero?
Non so cosa c'è dentro, non me lo ricordo più che altro. Allora, il progetto, mamma mia, quanto tempo. Ero anche più ordinato di adesso. Allora, qui abbiamo le voci che andiamo a vedere. Tutte le voci che ai tempi ero veramente... Facevo registrare la voce bassa, la voce alta,
ma,
la voce
sussurrata.
Ma
è la voce che noi poi conosciamo o un'altra voce?
Allora, la voce che conosciamo è quella, però ovviamente è effettata, cioè su... determinate cose che l'hanno un po' stravolta, che è stato un po' credo la caratteristica di quella voce. Guarda, allora qui abbiamo la voce che penso che
show me a piece of your heart.
Ok, andiamo a vedere qua che è proprio
I'm calling you up to get down down.
Ma
show me a piece of your love.
Ok, questa sì. È la voce effettata,
sì,
Josh mi odierà per questa cosa. Io adesso vado a togliere un paio d'effetti, non okay. troppi.
Ok.
Ok, cosa succede? Che da qua succede questo. Non so se siamo pronti.
I'm calling you up to get down.
Da qua.
Show me a piece of your love.
Sì. I'm calling you up to tu dici quanto è importante questo, l'equalizzazione della questo, voce
è importante quello, ma cosa che ancora di più.
What, sorry, just quickly. What is? Da,
da, da, ah, perché tu l'hai picciata in giù.
Tirata giù. Down, down,
down. Che stronzo.
Questo pezzo verde, vedi che è verde? Perché è verde? Perché quando l'ha registrato, quando è entrato nella camera, ok? Che poi c'è tutto il file che abbiamo lasciato via. Lui dice.
Down. What, sorry, just quickly. What if it's.
Che è quello poi che è diventato ufficiale con gli effetti e tutto quanto,
ma non era previsto,
non era previsto,
dici.
Lo stavo cancellando, abbiamo parlato, a me serve il cantato, no? E quindi down. Poi
what, sorry, just quickly, what if it's da,
da, da, ed è diventato questo da, 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 e da lì in poi secondo me, vabbè, ovviamente down. La caratteristica what, sorry, del drop down, down, down. E quello poi sono pochi suoni,
pochi suoni.
Pochi suoni però molto caratteristici,
però sai
me.
Che è curioso il fatto che sia comunque un brano che ha delle tonalità molto un po' cupo, anche.
È cupo,
eppure
cupo e malinconico, io sono molto malinconico,
eppure è diventata una roba quasi cos'è? Non dico gioiosa, però
no,
che è festa, canta,
è festa,
è festa,
questa cosa è,
strana,
è stranissima, perché si sente che c'è malinconia, c'è molto dark, però alla fine arriva. E la svolta è stato questo. Io ricordo, ero seduto qua, cioè nello studio lì a Londra, avevo di fianco Matt sulla sinistra e Simo dietro di là.
E questo che suono è?
Questo è un suono che inizialmente parti da un classico, chiamiamolo preset, scorri vari suoni che trovi sul plugin. Questo è il plugin di veramente che ci ha aperto un mondo. E da qua cosa succede? Che hai tutti i vari parametri da cambiare, il filtro, la distorsione, l'apertura, chiude. È arrivato un suono che era qualcosa,
cioè,
tipo
tu smanettando
questa roba qua arriva. Ok, va bene. Cosa è successo? Non lo so. Ho suonato subito questo. Cioè boh, ok, ma ti dice, ma carino, teniamolo, ok, perché io poi faccio questo e dico, no, però non mi piace, lo cancello, grazie a Dio.
Non l'hai cancellato.
No, questo lo teniamo, ok, va bene, dai.
Infatti la cosa interessante è, come ti ho detto all'inizio, che voi avete creato un precedente, cioè che non è facile avere una firma,
esatto.
Identificazione.
Senza volerlo l'abbiamo fatto. È arrivato tutto in quel momento, da quando quel suono è entrato, che Matt ha detto tiriamolo, al tipo di voce, tipo questa voce tirata in giù, picciata in basso, non l'avremmo mai fatta se non eravamo appassionati di quel suono inglese di quegli anni, un po', no, un po' scuro.
Avevate già picciato la voce, quella di Whitney Houston.
Sì, è vero.
Era un vostro vizio.
Che tra l'altro, che ridere, qualche giorno fa mi chiedevano, hai mai visto High School Musical? No, però vi dirò una cosa, la voce di I Wanna Dance With Somebody originalmente, perché non si trovava, non è quella di Whitney Houston, ma nella demo originale nasce dal cantante di High School Musical che faceva la cover.
Ah, sì?
Di Whitney Houston, sì, perché non si trovava la voce da sola, ai tempi, oggi estrai lo stem, è facile, vabbè, e quindi ci eravamo ingegnati così. Poi abbiamo qui, lo faccio dire a te perché vabbè, dentro
Jamiroquai,
sì, qui per me che sono ancora piccolino, diciamo tra virgolette, ho iniziato a sentire quello che poteva essere la musica dance con musica vera, musica suonata, chitarre e...
Beh, perché fondamentalmente Jamiroquai, questi sono dei remix, perché il Jamiroquai originale
chiaro.
È così elettronico, è
esatto.
Un po' più funk,
esatto, quel funk che però c'ha quel beat, no? Uno, due,
sì.
Clap sul secondo, ti dà poi la dance.
Sì.
È lì a mezzo passo. Ed è molto. È ispirazione pura, perché poi, come dicevamo, portare generi esterni alla musica elettronica, nella musica elettronica, è quello che fa la differenza. Qui abbiamo Your Arms.
French Touch.
Perché? Perché si vedrà, ma la French per noi è stata non ispirazione di più.
Alan Brax.
Esatto, cioè c'è dentro.
E sempre lì siamo, comunque. Siamo lì.
Sì. Dirò, stiamo chiudendo una collaborazione non diciamo gli artisti, ma con qualcosa di French dentro, perché è arrivato il punto in cui vogliamo dirlo anche agli altri che ci piace veramente tanto, quindi stiamo chiedendo qualcosa con un touch French. E cantato stesso, tutto insieme, in quel momento era inconcepibile per il 99,9% di tutti gli altri produttori, quindi ispirazione pura.
E il futuro?
Futuro, allora, di sicuro in questi momenti abbiamo finito appunto il live, la stagione lunga a Ibiza, ci stiamo riconcentrando tanto in studio a finire tante tracce nuove perché vogliamo tornare un po'...
E adesso quando è l'ultima traccia che avete rilasciato?
Beh, allora, di tracce club ce ne sono state tante,
sì, tante,
però la realtà è che l'ultima traccia pop è stata, credo, quella per gli europei. L'anno scorso, quella che abbiamo fatto per la finale europea, tra l'altro qui sotto
dove siamo adesso?
Abbiamo fatto il primo meeting dove non ci hanno detto di che cosa dovevamo parlare. Ci hanno detto: c'è un meeting, ragazzi, ci siamo seduti, c'erano tanti personaggi che non conoscevamo, quindi non sai mai se è buono o meno. Hanno acceso lo schermo e è partita la sigla della UEFA, dell'Euro. Ha detto: cosa dobbiamo fare? Ragazzi, dovete fare la finale, l'esibizione della finale e preparare l'inno per gli europei. Ok, va bene. E quindi vogliamo tornare tanto con musica per radio, musica che connette i due mondi. Questa è la nostra missione, secondo me, connettere i due mondi.
E se invece ti faccio una domanda più ampia, cioè qual è secondo te il suono del futuro, cosa mi rispondi?
Per come stanno andando le cose, secondo me, non c'è una identità precisa. Il mondo della musica futura è tutto, cioè ogni giorno cambia.
Mischiare.
Un giorno c'è, oggi tiriamo fuori il pianoforte elettrico, domani c'è la tromba e dopo il coro e poi è questo. Il bello di oggi è che è tutto, non c'è un vero trend che tira. Quindi è tutto, e anche secondo me da una parte è bello. Lo so che a tutti piace, no? Il trend dove ci si affeziona, per oggi le cose corrono e...
Sì, abbiamo avuto dei cicli, l'EDM che poi si è concluso, l'estate scorsa forse l'Afro House,
certo,
no?
Però anche quella già oggi dici, cosa facciamo?
Sì.
E lì tu da produttore cosa dici? Facciamo. Cioè, divertiamoci, che alla fine è quello che c'è dentro qua.
Sì.
C'era proprio, fammi sentire questo suono, facciamo questa cosa. Alba.
Grande Luca. Grazie.
È un piacere.
Grazie. One Podcast.